Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
un assaggio dell'audiolibro Parole della filosofia di Salvatore Natoli. Meraviglia, apparenza, realtà, misura e dismisura, origine e provenienza, luce e ombra. Sono alcune delle parole chiave della filosofia che Salvatore Natoli analizza in questo libro. È un libro da ascoltare, è uno strumento utile per gli studenti, ma è diretto anche a chi vuole approfondire le proprie conoscenze filosofiche e vuole meditare sotto una prospettiva nuova e più ampia sulle parole della filosofia. Qui puoi ascoltare un estratto dal primo capitolo di Parole della filosofia, letto da Riccardo Scarafoni.
Capitolo 1. Filosofia meraviglia. 1. Tauma Zein, il meraviglioso e l'insolito. L'origine della filosofia è la meraviglia. Platone, nel Teeteto, pone sulla bocca di Socrate queste parole: ed è proprio del filosofo questo che tu provi, di essere pieno di meraviglia. Né altro cominciamento ha il filosofare che questo. E chi disse che Iride fu generata da Taumante, non sbagliò, mi sembra, nella genealogia. La filosofia nasce dall'incanto e dallo stupore. Tutto ciò che è abituale e prevedibile non desta infatti attenzione. Quel che invece attrae è l'inatteso. L'evento fa apparire il circostante come assolutamente nuovo. Nella meraviglia gli occhi si aprono. Sono proprio queste le parole che Thomas Mann, in Giuseppe in Egitto, usa per descrivere lo scatenarsi della passione amorosa di Mut per Giuseppe. La Bibbia narra la vicenda con brevi parole. E dopo queste cose avvenne che la moglie del suo signore puse gli occhi addosso a Giuseppe e disse: «Le parole del testo sono poche, ma così precise da lasciare ampiamente immaginare quel che nel cuore e nella mente di Mut stava per cominciare». Non a caso Mann intitola il capitolo 5 del romanzo «La colpita». Non si lascia sfuggire l'occasione per una sorta di esegesi fantastica, che poi è uno scavo su cosa è turbamento e passione. Quel che però di Mann qui mi interessa è il passaggio dal non vedere al vedere, o più esattamente, dal comunemente visto al visto veramente, come fosse la prima volta. Giuseppe girava per la tenuta del suo signore, la governava, andava al mercato, ma mai Mut, pur incontrandolo, lo vedeva. In una parola, Mut non aveva mai visto veramente Giuseppe. Egli apparteneva semplicemente al circostante. E anche quando Giuseppe è posto sotto gli occhi di Mut dall'intenzione malvagia del nemico ed ella lo vede veramente per la prima volta, è indotta a guardarlo solo da severa curiosità. Gli occhi della donna si imbattevano in Giuseppe, i cui occhi, scrive Mann, a loro volta per un attimo incontravano i suoi. In questo vicendevole guardarsi accade l'imprevedibile e soprattutto l'abituale, diviene il noto per la prima volta. La cosa dapprima è inavvertita e Giuseppe stesso attribuisce valore e peso non tanto al significato quanto all'esistenza stessa delle occhiate. Ma la curiosità, apparentemente innocente, genera il vortice. È la densità materiale dell'occhieggiare e non l'intenzione del soggetto a produrre il coinvolgimento. La curiosità è insinuante quanto la meraviglia è eclatante, ma nell'un caso e nell'altro la dinamica fondamentale è retta dall'interesse. Infatti la curiosità, che non sia un mero divagare della mente, ma un'ispezione delle cose, è animata dal turbamento. La curiosità non è la meraviglia, ma ne è la stretta compagna. Perché chi
se vuoi
acquistare
l'audiolibro
è colto da stupore,
cercalo nello store di iTunes,
alla curiosità
digitando Parole della filosofia.
Chi è curioso poi
buon ascolto.
È agitato da quel tanto di sospetto che lo spinge allo spaesamento. Gli occhi di Mut si imbattono in quelli di Giuseppe, ma la severa curiosità con cui ella dapprima lo guardava a poco scompare e la restante curiosità comincia a cambiare di segno e a meritare ben presto un altro nome più dolce ma funesto. L'oggetto dell'osservazione curiosa irretisce e compromette, fa crescere intorno a sé tanto interesse fino a riuscire perturbante, ma soprattutto libera la disposizione al rischio, in cui l'uomo vuole direttamente la sua beatitudine e la sua rovina. Siamo tanto abituati a considerare il meraviglioso nel suo aspetto oggettivo, vale a dire in relazione all'eccezionalità del caso, da sottovalutare il turbamento che l'accompagna. Per la stessa ragione siamo portati a ignorare il fatto che proprio nella capacità di turbamento si radica la possibilità della stessa meraviglia. Mann, nel narrare la storia di Mutt, mette in scena molto di più che una grande passione amorosa. Per quel che ci riguarda, egli tematizza magnificamente l'implicazione stretta tra desiderio e scoperta, l'implicita volontà che incentiva la curiosità. La sensibilità di Mann è troppo moderna per poter essere posta a confronto con quanto emerge dal dialogo platonico. Ma il richiamo a Mann ci era qui utile per mostrare come la meraviglia sia complicata dalla passione e come non si dia estasi senza turbamento. Mann si trova a vivere e a pensare in un orizzonte incommensurabile con quello platonico, ma, sia pure in questa sovrana distanza, l'uno e l'altro sanno ciò che non può essere taciuto. Essi sanno che da Eros procede il turbamento, e il turbamento è la forma primaria in cui Eros si desta. In questa tensione, il correntemente vissuto accade come nuovo, e la meraviglia trattiene in uno incanto e spaesamento. Platone, che conosceva bene lo squassamento di Eros, sapeva pure che la filosofia, come tensione massima verso il divino, non poteva essere cosa diversa dall'amore. Nell'amore accade la bellezza, ed essa attrae e travolge, e come tale non può mai essere ordinaria. Se poi l'oggetto d'amore è il divino, l'amore si svolge come insistenza nel proprio luogo. Il divino è infatti l'abitazione originaria dell'uomo, secondo la traduzione che Heidegger in Lettera sull'umanesimo dà del frammento 119 di Eraclito. Il solito soggiorno è per l'uomo l'ambito aperto per la presenza del Dio dell'insolito.
Se vuoi acquistare l'audiolibro, cercalo nello store di iTunes digitando Parole della filosofia. Buon ascolto.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.